19.30 sul cronometro di TMV Radio, lunedì, e quindi Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto Scanner Giulio Dini. Ciao,
ciao Giulio.
Giulio.
Ciao ragazzi, bentrovati. Gente allegra, il cielo aiuta.
Questa è una grande cheat per cominciare subito con un livello di spessore la trasmissione.
No, per dire che noi abbiamo sempre questo tono giustamente scanzonato, amiamo dissacrare, e anche quando parliamo di temi, se possiamo dire stavolta anche drammatici,
come per esempio, diciamo,
Francesco, scusami.
No, ti abbiamo perso proprio nel momento in cui stai dicendo qualcosa su Francesco.
No, pensavo che voleste entrare, nel senso che spesso e volentieri ci occupiamo di guardare quello che abbiamo davanti agli occhi, no? E stasera ci mettiamo allo specchio. E ormai da marzo 2020 la pandemia occupa in maniera prepotente anche i temi della nostra trasmissione. Però stavolta l'obiettivo è su di noi, cioè ovviamente ci occupiamo di sport, ma che cosa ci è accaduto in questi due anni, a chi fa sport a qualsiasi livello, perché ci siamo occupati sempre, non direi soltanto, ma prevalentemente del professionismo, che comunque ha avuto un canale diverso, non voglio dire privilegiato, perché è professionismo, però lo sport è una base della vita di una larga parte dei 60 milioni di italiani. Che cosa ci è successo in questi due anni in cui siamo rimasti chiusi e stretti all'interno di regole, di paletti, a volte inevitabili, a volte forse col senno di poi anche evitabili, a volte un po' cervellotici. Abbiamo pagato probabilmente, ora lo vedremo a breve, anche un prezzo piuttosto elevato. Io ormai sono mesi e mesi che mi arrovello, no, su quelle che sono le vittime dirette della pandemia e le vittime indirette. E la domanda che mi faccio è se non siano davvero tante di più le vittime indirette di questa pandemia, perché questo è un concetto che abbraccia non solo le patologie diverse non curate o non diagnosticate, ma ci sono tutte le ripercussioni fisiche e psicologiche che questa terribile vicenda ha comportato.
Ecco,
e quindi, prego.
Sì, volevo chiederti, Giulio, sullo sport, secondo te, su che cosa ha particolarmente inciso? Tu dicevi giustamente, bisognerebbe guardarsi allo specchio e vedere quanto siamo cambiati, no, negli ultimi due anni, anche noi, comuni mortali, non solo gli sportivi in generale. Però, parlando di sport, secondo te, su che cosa ha inciso maggiormente, in negativo, tutto questo?
Ma direi che ha minato alle fondamenta le risorse delle organizzazioni e delle associazioni sportive, dei privati, e questo sul piano, diciamo, organizzativo, ma anche a livello personale ha condizionato ognuno di noi. Ora, tranne te, Nick, quando ci parliamo sei a correre, ma quello è un tuo modo di vivere e lavorare, quindi te sei impermeabile, diciamo, a questa tragedia. Ma per esempio, ho guardato, perché Sport e Salute Spa un anno fa ha divulgato dei dati. Ora, a parte il fatto, la curiosità, che negli uomini la fascia d'età tra i 40 e 55 praticamente ha avuto un crollo dell'attività sportiva rispetto delle altre, cioè gli over 55, cioè quelli come me fra pochi mesi, vanno molto di più di quelli che ne hanno 45, e questa è una domanda che rimarrà senza risposta. Però dicevo, gennaio 2021, pensiamo ai bambini e l'impatto sui bambini e sui ragazzi. A causa del Covid uno su tre ha cambiato sport, ma in realtà hanno ridotto l'attività i bambini dal 73% al 48%, i ragazzi dal 59% al 30%, cioè l'attività dei giovani a causa del Covid si è dimezzata. Il 25% delle persone in sovrappeso addirittura ha visto acutizzarsi i problemi che già aveva. L'importanza delle relazioni sociali, ragazzi, sì. Le relazioni sociali. C'è stata un'impennata dell'attività online e dei social dei bambini e dei ragazzi. Dai 6 ai 10 anni, giochi online, ci giocano il 67% dei bambini e il 37% vanno sui social. 11-13, il 93% e il 69% sui social. Oltre i 14, il 95% è online a giocare e l'89% è sui social. E il 40% di questa grandissima quantità di bambini e ragazzi è grandemente insoddisfatto delle relazioni sociali. Pensiamo al benessere psicofisico. Sì. E la pandemia ha influenzato in maniera pesante e drammatica l'animo dei bambini e dei ragazzi. Non si sente mai dire un accidente di questa cosa quando si accende un telegiornale. Abbiamo i bollettini, abbiamo i virologi, ma i bambini che stanno male, i ragazzi che hanno disagio, non se ne parla mai. Questa è una cosa gravissima, gravissima.
Giulio, ti porto l'esempio mio personale, perché comunque sia Giulia è appassionata di pallavolo, ha sempre fatto pallavolo. Durante il lockdown e post lockdown, quando c'è stata la possibilità di ricominciare a fare attività fisica di uno sport che le piaceva tantissimo e che tuttora le piace da morire, io ho fatto una fatica enorme a riportarla in palestra, perché lei non si sentiva, tra virgolette, tranquilla, cioè aveva quasi una forma di disagio, perché la disabitudine ai rapporti sociali, a interagire con gli altri, a fare attività fisica e stare davanti a un computer o comunque a un tablet a parlare ovviamente con gli amici oppure a scuola, l'aveva un po' inibita, e quindi insomma ho fatto fatica. Ora è felice quando può andare, però in effetti questa è una testimonianza personale che ti posso dare.
Sì, io alla disabitudine, sai quanto, come dire, sia connaturata a me la bispolemica, dico, e anche il tambureggiamento di quello che questi ragazzi hanno sentito ripetere in maniera ossessiva dalla mattina alla sera. Per cui questi messaggi arrivano. Pensate che nell'80% dei casi, sempre per sport e salute, la pandemia ha condizionato in maniera rilevante un bambino, un ragazzo su tre, e si sta parlando dell'80% di questo grande numero di ragazzi e di bambini che abbiamo, l'80% ha subito qualcosa, e uno su tre di questo 80% ha avuto degli effetti negativi. Addirittura i disturbi del sonno, il 31% dei bambini, di cui il 29% è dovuto ricorrere alla consulenza medica. Non sono giornalista, ora questo non voglio dire che lo dico in senso deteriore, ragazzi, non me ne vogliate.
No.
Insomma, io prendo dei dati, però sono dei dati pubblicati dalle istituzioni, perché Sport e Salute è il Ministero delle Finanze. I ragazzi, 39% di disturbo del sonno, col 25% che ha avuto bisogno di ricorrere a farmaci. Vi rendete conto che si sta parlando di numeri importanti, un'emorragia, come dire, difficile a frenare di iscritti alle associazioni sportive. E forse questo per tutta una serie di motivi, come uno di quelli che dicevi te, Nick, per la Giulia, cioè la paura, i limiti oggettivi, perché quando non si poteva uscire di casa, meno soldi, perché le famiglie hanno avuto anche delle forti contrazioni del proprio reddito in questo periodo e hanno fatto fatica su scala generale a ritrovare i 350 euro per mandare il figlio o la figlia a fare uno sport. Io ho fatto una cifra come un'altra.
Giulio,
e poi i limiti normativi.
Ti interrompo perché fortunatamente ad arricchire la nostra discussione c'è una voce che su questo argomento, ma non solo, e non solo in questi ultimi due anni, è sempre stato un faro per chi ha voglia di andare un po' oltre, diciamo, la superficie, e non c'è bisogno di troppe presentazioni nel salutare Mauro Berruto. Ben ritrovato, Mauro.
Buonasera, ciao, grazie Mauro. A voi per l'invito.
Tra l'altro, per
grazie
la prossima...
Mauro, grazie di essere con noi. Prego, Francesco.
Grazie.
No, volevo soltanto aggiungere...
Allora, io stasera utilizzerei lo presentiamo con un nuovo titolo, ecco. Sei stato recentemente insignito della Palma d'Argento al Merito Tecnico dalla Giunta Nazionale del CONI. Ora, non c'è bisogno di presentarti, ma magari ti ricordiamo questo
mi hanno impalmato recente. Grazie mille.
Tra l'altro, Mauro, approfitto, visto che la coda del discorso che stava facendo Giulio Dini poi porta a diverse riflessioni, prima delle tante domande che so Giulio ha per te, prova a trovare un gancio sui tanti argomenti che sinceramente necessiterebbero di essere approfonditi. Vorrei il tuo parere su quello che molto spesso, anche da un punto di vista giornalistico, a mio avviso sfugge nella discussione generale, perché si fa un gran parlare di quello che è lo sport economicamente più ricco d'Italia, cioè il calcio, dovrebbe o non dovrebbe ricevere da un punto di vista di ristori, e altrettanto non lo si fa per quanto il governo dovrebbe o non dovrebbe fare sullo sport di base, sulle attività sportive a scuola. Io voglio dal tuo punto di vista capire, questi due argomenti che sembrano così antitetici possono muoversi in parallelo, si stanno muovendo in parallelo, dovrebbero mettersi in movimento in parallelo da un punto di vista di azione di governo?
Diciamo che dovrebbero mettersi in parallelo nel momento in cui potesse essere vera e coerente un'interpretazione dello sport che fa due enormi, gigantesche, tutte e due importantissime cose. Una è produrre uno show, uno spettacolo, qualche cosa che ci appassiona, che ci fa battere il cuore, che ci porta negli stadi, lo dico io che, come sapete, sono un bello appassionato di calcio, certo, un bel tifoso di calcio, però quello è un pezzo di quello che lo sport fa. Poi c'è un altro pezzo gigantesco, proporzionalmente anche dal punto di vista quantitativo molto più grande, che è quello che lo sport fa, e aggiungo una definizione che sapete mi è cara, la cultura del movimento fa, sì, per l'avviamento allo sport, per l'impatto sulla qualità della vita e sugli stili di vita, per il risparmio che genera il Servizio Sanitario Nazionale, tutti temi che riguardano naturalmente non solo gli atleti, diciamo, agonisti, ma che riguardano tutti, indipendentemente dal talento, dal genere e dall'età delle persone che decidono di dedicare un pezzo della loro vita al mondo dello sport. Purtroppo queste due, cioè, c'è una specie di conflitto interno che ovviamente fa sì che poi anche la comunicazione, no, di come ci si muove su questi temi sia molto diversa, ma che confligge in ogni caso un pochino contro prese di posizioni sempre molto forti, perdonatemi, parole sull'importanza dello sport come bene primario, e che poi però vanno a schiantarsi contro questa continua difficoltà a creare le condizioni affinché chi fa sport possa ancora essere in grado di farlo. Mi riferisco, guarda, per esempio all'ultima delle situazioni che dopo il meteorite cascato per i 2 anni di pandemia sul mondo dello sport di base, se fosse possibile, complicato ulteriormente la situazione, che è stato l'impatto molto concreto, molto reale, delle bollette del gas e della luce, che stanno in questo momento mettendo veramente in ginocchio, per esempio, i gestori degli impianti sportivi, soprattutto i gestori degli impianti natatori, che sono letteralmente disperati e sul punto di chiudere. Molti hanno chiuso già. Io leggevo 2 giorni fa una ricerca, una delle ultime ricerche che cerca di entrare nel dettaglio di questo problema, che parla di 1/3 delle società sportive nel nostro paese che sono a rischio di fallimento, di chiusura. Allora, è ovvio che è abbastanza semplice, no? Accodarsi alla scia di chi celebra i grandi successi, come abbiamo visto nell'estate del 2021, no? Certo. che ci hanno unito, ci hanno compattato, ci hanno fatto sentire orgogliosi del nostro paese, ci hanno dimostrato di essere capaci e tenaci anche quando le difficoltà crescono. Però poi bisogna immaginare che quel tipo di risultato si ottiene quando c'è una programmazione a medio e a lungo termine, perché tutti quei ragazzi che quest'estate hanno gioito che la nazionale di calcio vinceva l'europeo, le squadre di nazionale di pallavolo altrettanto, e tutte le medaglie olimpiche e la straordinaria vittoria di Jacobs nei 100 metri, genereranno certamente un sacco di ragazze e di ragazzi che vorranno andare in un campo di pallavolo, in una piscina, in una pista d'atletica, con il rischio di trovarla chiusa, con il rischio di non trovare più la società che faceva l'attività, con il rischio che gli allenatori, molto spesso volontari o magari che fanno quel mestiere come secondo o terzo mestiere, perché insomma sappiamo bene anche questo, non possono più farlo. E questo impatto è evidente, noi non lo paghiamo a 1 anno, a 2 anni, probabilmente neanche ai Giochi Olimpici di Parigi, che arrivano tra 3 anni e dove gareggeranno atleti del nostro paese che sono già oggi più o meno formati. Lo pagheremo fra 10, fra 15 anni, e pagheremo non soltanto un prezzo di medaglie olimpiche o di risultati sportivi di eccellenza, ma pagheremo un prezzo molto concreto in euro di richieste di salute, no? E di richieste terapeutiche certamente aumentate proprio in virtù dei numeri che sentivo snocciolare appena prima del mio intervento, che sono terrificanti. Ecco, lì non è che ci sia da interpretare, c'è letteratura scientifica che ci dimostra come un certo tipo di patologie si trasforma in patologie, per esempio, croniche, come il diabete, come l'obesità, come le malattie cardiovascolari, che hanno un costo, che hanno un costo quantificabile. Allora è chiaro che chi vuole avere una visione nel medio e nel lungo periodo deve immaginare oggi degli interventi non solo straordinari per mantenere in vita un paziente che, ahimè, è in terapia intensiva in questo momento, che è lo sport, ma deve immaginare anche di cambiare un modello, e chiudo perché sennò poi parlo da solo, è troppo lungo. Questo modello nuovo deve vertere sull'idea che servono politiche pubbliche per sostenere un diritto allo sport, e queste politiche pubbliche devono saper interagire con l'altro grande player, che è stato l'unico a gestire lo sport nel nostro paese per decenni, che è il denaro privato. Esatto. Il denaro di piccoli investitori, di piccoli mecenati o di grandi sponsor, quello che volete, ma soprattutto il denaro delle famiglie. Se noi andiamo a prendere le storie di tutti gli atleti che hanno vinto medaglie olimpiche e paralimpiche quest'estate scopriamo che nel 100% dei casi quegli atleti, quelle atlete sono stati avvicinati, introdotti allo sport grazie al contributo economico delle proprie famiglie, che si sono permessi di poterlo fare. Questo non è più un modello sostenibile. Io, sapete, ne abbiamo parlato con voi anche certo. In altre occasioni, sto combattendo questa battaglia per portare la parola sport nella nostra Costituzione, perché ritengo che un diritto allo sport debba essere riconosciuto costituzionalmente e debba prevedere politiche pubbliche che, non voglio dire finanzino completamente quel mondo, ma che creino un ecosistema perché quel mondo possa diventare sostenibile.
Giulio?
Giulio, è facile dire Giulio. Adesso Mauro
è riuscito a toccare 8 punti delle 8 domande che io avevo in serbo per lui, per cui andiamo ad approfondirle. No, quello del paradosso, francamente, dei grandissimi risultati sportivi di questo paese, che si unisce al fatto che sia in realtà un movimento nato con i soldi privati delle famiglie, che ha portato poi i grandi sportivi, che hanno portato i grandi successi, è un risultato straordinario, e forse negli altri paesi si fa fatica a rintracciare. Qual è la soluzione, però, per riuscire a rovesciare questa cultura? Perché tu adesso hai fatto cenno all'iniziativa di introdurre nella Costituzione questo lo sport, la cultura del movimento come diritto costituzionale. Questo è un passaggio che ritieni, oltre che formale e sostanziale, che possa essere una base sulla quale poi non si possa non lavorare?
Assolutamente sì, è tutt'altro che una battaglia metaforica, è proprio un'idea molto concreta di, mi verrebbe da dire, di mettere in azione una prima tessera di un domino, no? Perché se tu definisci finalmente, poi potremmo discutere qui per delle ore sul perché la parola sport non ci sia nella nostra Costituzione, ma sarebbe un altro tema, ma se tu istituisci quel diritto, necessariamente un diritto deve essere tutelato e sostenuto da politiche pubbliche, e questo diritto necessariamente dialogherebbe con altri due diritti tutelati dalla nostra Costituzione, che sono quello all'istruzione, quindi tutto il mondo sport e scuola, e quello alla salute, come dicevo prima, che mi è particolarmente caro, e quindi tutto ciò che riguarda le attività, diciamo, di cultura del movimento come farmaco a tutti gli effetti, davvero senza esagerazioni, che quest'ultimo in particolare, mentre l'investimento sullo sport e la scuola genera, diciamo, un ritorno forse meno tangibile, no, in termini di inclusione, di impatto sociale, quello sullo sport e salute genera, ripeto, un risparmio quantificabile, misurabile, in termini di denaro fatto risparmiare al Servizio Sanitario Nazionale. E dato che noi abbiamo delle linee del PNRR che proprio si occupano di questo, e credo che la pandemia ci abbia insegnato, insomma, che dobbiamo un po' rivedere e rimmaginare il modello di servizi erogati alla salute e il diritto alle cure, ecco, io credo che abbiamo a disposizione un'arma potentissima, che però deve diventare davvero un patrimonio di un'azione di politica pubblica. Questo, ripeto, sembra un gesto rituale, no? Quello di decidere in quale articolo inserire questa parolina magica. In realtà credo, e spero che succeda ovviamente, è l'inizio di un effetto a catena che poi si riverbera sulla possibilità di sostenerlo, quel diritto, che è ciò che fanno peraltro tante nazioni al mondo. Ecco, io ho avuto la fortuna di allenare per tanti anni in un pezzo di mondo, in un pezzo di Europa, che è la Scandinavia, insomma, i miei 6 anni passati in Finlandia, dove, ecco, quello che ho raccontato è realtà, è molto concreto, è molto vicino al cittadino e alle cittadine.
Mauro, abbiamo 5 minuti, vorrei toccare due argomenti. Il primo lo prendo io, poi lascio l'ultima domanda a Giulio. Parlando d'attualità, sul caso Djokovic, e la faccio molto breve, si è detto, scritto, analizzato tutto il contrario di tutto. In molti hanno ritirato fuori anche uno spot della Nike di inizio anni 90 con Charles Barkley, giocatore NBA, in cui all'interno di questo commercial si dice, Charles Barkley dice: I am not a role model, non voglio essere, non sono un modello di comportamento. Ti chiedo, da un punto di vista di situazione pandemica, ma in generale di situazione sportiva, uno sportivo, un atleta del livello di Djokovic, è giusto considerarlo, ed è giusto che lui stesso debba considerarsi, in quanto atleta di livello, un modello di comportamento?
Come sapete, mi sono espresso in maniera abbastanza chiara su questo tema,
sì,
suscitando anche qualche polemica. Ecco, io credo che possa anche valere quello che diceva Charles Barkley in quello spot, nel momento in cui tu parli della tua di salute. Uh-huh. Anche Diego Armando Maradona possiamo certamente con certezza dire che non sia stato un modello di comportamento, però ha sempre messo ovviamente pesantemente a rischio la propria salute e devo dire pubblicamente quantomeno si è sempre espresso rivendicando questo suo non essere un modello di comportamento, cioè dicendo quello che io faccio e che danneggia me non è certamente quello che dovete fare voi che mi seguite, che siete i miei tifosi, che mi amate. Io credo che nella situazione di Djokovic il contesto sia clamorosamente cambiato proprio perché ci stiamo rapportando a una pandemia che è una novità, diciamo, esperienziale un po' per tutti noi, dove il comportamento individuale ha molto a che fare con ovviamente l'impatto che questo genera sugli altri. E io credo che non sia accettabile, non sia tollerabile che la piattaforma mediatica proprio di tono di voce che un atleta come Djokovic, come tantissimi altri campioni assoluti, campioni planetari hanno, possa lasciare dubbi e interpretazioni su come un comportamento individuale possa ledere la libertà e in questo caso anche la salute degli altri. A me piace molto di più ovviamente un modello di atleta come Enes Kanter, Freedom, che gioca nell'NBA nei Boston Celtics e che da anni si spende per battaglie che, ripeto, hanno anche diciamo un impatto non direttamente legato alla salute, ma che hanno molto a che fare con situazioni clamorosamente oscure nel mondo, ultimamente prima con la Turchia da cui proviene, adesso insomma sta mettendo un po' in luce una serie di contraddizioni clamorose della Cina e così via. Ecco, quel tipo di impegno, quel tipo di capacità di sapersi esprimere dicendo come la si pensa, io l'apprezzo molto. Quando invece mi sembra, e mi permetto di dirlo nella mia interpretazione ovviamente, è una mia opinione, ci mancherebbe altro, ma quando una battaglia ideologica si trasforma in un tentativo di affermare se stessi, come mi è sembrato di scorgere nel caso Djokovic, la mia stima decresce in maniera proporzionale l'intensità di quella battaglia.
Giulio.
Mauro, l'ultima domanda. Come valuti la riforma dello sport e pensi, rivolgendosi anche in gran parte al mondo dilettantistico e innovando in maniera pesante, pensiamo al rapporto lavoro sportivo, pensi che comunque questa crisi che ci trascineremo dietro della pandemia possa avere anche degli effetti sulla sua effettiva entrata in vigore, perlomeno per gli aspetti che ho citato?
Guarda, è una domanda molto ampia alla quale cerco di rispondere nel modo più preciso possibile. Parto da una cosa sulla quale voglio essere molto chiaro: il mondo dello sport e di chi lavora nel mondo dello sport va normato, su questo non ci deve essere dubbio. Io stesso, voglio dire, ho allenato per una quindicina d'anni in Serie A, ho allenato per 6 anni la nostra nazionale di pallavolo e, come immaginerete, ho fatto quel lavoro dedicando tutto me stesso, come qualunque professionista fa, ma nelle norme ero e sono dilettante, no? Quindi, tanto per dire una cosa molto concreta, nella mia casellina INPS per quel lavoro di 25 anni c'è scritto 0. Allora, questa cosa qui non è più accettabile a qualunque livello, dall'oratorio alla Serie A di calcio. Tuttavia la prima bozza della riforma, quella che è stata poi rinviata, mi permetto di dire va corretta, perché ha fatto un po' nella volontà di normare un mondo che va normato, ha fatto un po' una fotografia unica di un panorama e di un territorio che è molto diverso e non si possono applicare gli stessi parametri appunto dall'oratorio alla Serie A di calcio. Quindi è in corso un lavoro di tavoli di confronto proprio per specificare le varie anime del mondo sportivo, perché nel mondo sportivo appunto c'è la società di dilettanti, c'è la società di professionisti, ripeto, nei fatti, ma dilettanti nelle norme, c'è la società che fa business, c'è la sala pesi che magari ha dentro 3 milioni di macchine della Technogym e fa ovviamente business. Ecco, credo che occorra mettere mani a quel mondo, ma occorra farlo rispettando le specificità, altrimenti il rischio è esattamente, Giulio, quello che dicevi tu, e cioè che dei parametri non sostenibili, a maggior ragione in questo momento, determinano l'effetto opposto, cioè tantissime società che fanno sport di base si arrendano di fronte all'impossibilità di poter sostenere, per esempio, i costi del lavoro.
Mauro, un grande abbraccio,
è stato un
come
piacere.
Sempre.
Ciao Mauro.
Grazie,
a
voi,
Mauro.
Grazie, a presto, alla prossima.
Grazie davvero a Mauro Berruto. Caro Giulio, grazie, a giovedì.
È vero, questa grande shit.
Che testa, In realtà sono andato a caso e ci ho preso. Scanner torna lunedì prossimo. Noi torniamo domani a partire dalle 17. Ciao, ciao.
Ciao, ragazzi. Scanner.